Bene, allora io ringrazio Don Renzo innanzitutto della possibilità di questa serata, gli amici di Settimo che ormai sono amici da lunga data perché sono un po' di anni che ci troviamo per vari incontri e anche gli amici nuovi, ecco, che è la prima volta che incontro. Stasera vogliamo presentare questo libro che in realtà è uscito alcuni mesi fa, è uscito, se non sbaglio, nel settembre scorso, però abbiamo detto, non l'abbiamo ancora presentato a Settimo, a Verona, presentiamolo. Ogni storia è storia sacra, il Vangelo secondo Matteo. E con le edizioni paoline si è pensato di far uscire un libro per sinottico, cioè per Vangelo sinottico. Lo dico per chi non è addentro a queste cose, la Chiesa ha scelto dall'antichità in realtà un anno, un evangelista per anno, e quindi in quella domenica si legge l'evangelista, tutto l'anno liturgico accompagnato da questo evangelista. Matteo viene proposto nell'anno A, Marco nell'anno B, Luca nell'anno C. Visto che siamo quest'anno all'anno A, perché è triennale il ciclo, allora ci sarà Matteo che ci accompagnerà. Abbiamo detto, diamo un aiuto alle persone, aiuto per leggere il Vangelo di Matteo in maniera anche abbastanza semplice. Allora qui troverete praticamente tutte i Vangeli domenicali dell'anno liturgico e più alcuni testi che non rientrano nell'anno liturgico, però sono del Vangelo di Matteo, e quindi più o meno c'è tutto il Vangelo ripercorso, ecco. Adesso a marzo consegnerò a Paoline le bozze di Marco, e uscirà a settembre Marco, che ci accompagnerà un anno. Poi così uscirà, se Dio vuole, a settembre, fra due anni uscirà Luca, quindi abbiamo un percorso dei tre sinottici. Giovanni segue un ciclo a parte, non viene dedicato un anno a Giovanni, ma Giovanni viene messo nelle alcune feste importanti o durante la Quaresima. Quindi cerco di estrapolare dal Vangelo di Matteo alcune tematiche importanti che ritroverete nel libro. E poi, come diceva Lorenzo, sarebbe bello che potesse nascere un breve dialogo anche tra di noi, perché penso che è il momento forse più bello, ecco, dove nascono anche delle domande, perché penso che alla fine qualche domanda nascerà. Inizio con una citazione che non è mia, ma di un autore che amo. Lui si chiama Matthew Fox. Matthew Fox, qualcuno probabilmente lo conosce, è un ex domenicano, tuttora vivente, americano, lui è statunitense, che si è sempre occupato di teologia. Vi leggo questo passaggio perché ci introduce bene a Matteo. Fox scrive: il fondamento della fede non è la dottrina, né la fede inizia con la dottrina. Il significato biblico del termine fede è fiducia. La dottrina serve come un parametro, un po' come le linee bianche che delimitano un campo di calcio, entro i cui limiti i credenti giocano la propria fede. Vivere esperienzialmente a partire dalla fede fa nascere intuizioni che le generazioni successive di credenti sistematizzano come dottrine. Temo, dice Fox, che quando la dottrina diventa il punto di partenza della fede, la fede stessa sia già morta. La fede ha a che fare con l'azione, con la fiducia, appunto. La dottrina può giocare un ruolo utile, ma sempre limitato. Proprio come una pittrice ha bisogno di una cornice entro cui dipingere il dipinto migliore che può, così la dottrina consente di concentrarsi sul quadro in profondità. Nessuno studia la cornice di un quadro, ma contempla la bellezza del quadro. Siccome la dottrina è a servizio delle persone e non viceversa, domandiamoci quanto dolore, quanto peccato sono stati prodotti da un'enfasi eccessiva sulla dottrina, ad esempio, del peccato originale. Ecco, credo che sia una citazione importante di Fox per ricordare a noi Chiesa che abbiamo confuso fede con dottrina. Fede con dottrina. Guardate, questa è una confusione che circola spesso nei nostri ambienti parrocchiali, di chiesa. Lo dico sempre, i più vecchi si ricorderanno, oggi diciamo mandiamo il bambino a catechismo, una volta si diceva mandiamo i nostri figli a dottrina, no? Se andava a dottrina, a ragione forse. Abbiamo confuso la fede con la dottrina. Ecco, Matteo, l'evangelista su cui ci fermiamo, ci aiuta a passare dalla dottrina, cioè dal pensare Dio, dal catechismo alla relazione. Con quella vita, quell'energia, quella forza che espande l'universo e quindi anche noi che siamo parte di questo universo. Ci aiuta Matteo a chiarire cosa diciamo realmente quando ci definiamo credenti. Cosa vuol dire io sono credente? Io credo in Dio. È una domanda che forse molti di, o meglio, un'affermazione che molti di voi si fanno questa, no? Veniste interrogati, ma tu credi in Dio? Tu dici sì, io credo in Dio. Ma cosa vuol dire credere in Dio?
Sapere che c'è.
Sapere, ecco già questo è dottrina, no? Sapere. Capite? Noi abbiamo spostato tutto il livello di testa e abbiamo confuso il credere in Dio in una un assenso intellettuale, tanto che abbiamo confuso la fede con questo. Io ho fede perché credo che ci sia un Dio da qualche parte, credo che non sono solo, credo che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Io credo in Dio perché ecco, Fox ci ha detto che questa è dottrina, non è fede. Vi leggo un passo, vi faccio questa citazione per dire che non è Paolo Spezzato che vi dice, no, non è la follia di Don Paolo Spezzato, ma c'è qualcun altro che è folle come Paolo Spezzato. Alberto Maggi, che qualcuno di voi conosce, scrive: il credente nella religione, cioè come si dice nella religione cristiana, ecco, è colui che obbedisce a Dio, osservando le sue leggi. Questa è un'affermazione. Fox dice il credente, ne ho confuso credere con assenso intellettuale, la dottrina, conoscere qualcosa su Dio. A catechismo, ancora oggi, ma nel passato forse ancora di più, era tutta una teoria su Dio. Chi è Dio? È l'essere perfettissimo, no? Creatore, eccetera. Perché Dio ci ha creato? Per contemplarlo, per onorarlo, così. No? Il catechismo di Pio X si muoveva su questo. Adesso Maggi dice non soltanto questo, ma il credente è nella religione si pensa che sia colui che obbedisce a Dio, cioè osserva le sue leggi. Io credo in Dio perché osservo i suoi comandamenti, ad esempio. Li osservo tutti, o cerco di osservarli, ecco, poi a volte li osservo, allora vado a confessare. Apro una parentesi, se voi leggete Matteo, è interessante che Matteo dice che il più osservante di tutto il Vangelo, di tutta la storia di Gesù, possiamo dire, è un uomo che si chiama Giuseppe, che è il papà di Gesù. Infatti di Giuseppe viene detto Giuseppe, uomo giusto, viene chiamato l'uomo giusto. Cosa vuol dire giusto in Matteo, ma in realtà nella Bibbia? Uomo giusto significa colui che osserva tutte le leggi, i comandamenti, le norme, i precetti. Quindi Giuseppe è uomo giusto. Infatti in Luca, non in Matteo, in Luca, capitolo 1, versetto 6, Luca scrive: ambedue erano giusti davanti a Dio. Qui sta parlando di altri due giusti. Sono il genitore di San Giovanni Battista, Elisabetta e Zaccaria. Viene detto: ambedue erano giusti davanti a Dio, virgola, osservavano irreprensibili tutte le leggi delle prescrizioni del Signore. E guardate che questa cosa gira anche tra di noi. Pensiamo che l'uomo giusto sia quello che osserva le prescrizioni, i precetti, i comandamenti. Allora, per questo che Maggi scrive: il credente nella religione è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Con Gesù, in realtà, il credente, cioè nel cristianesimo, nella religione si crede quello, ma nel cristianesimo, che non è la religione, il credente nel cristianesimo è colui che assomiglia al Padre, praticando un amore simile al suo. Sentite cosa scrive Maggio, qui è una bomba, eh? Si può essere quindi perfetti credenti, non religiosi, non pii, non giusti in questo senso, senza mai mettere i piedi in chiesa, senza pregare, senza neanche conoscere Dio, ma solo amando come Dio. Capite cosa vuol dire credere? Credere non è un assenso intellettuale. Credere è uno stile di vita. Essere credenti significa, quindi, uno che va a messa, uno che dice rosari, uno che osserva tutti i 10 comandamenti, uno che fa battezzare i figli, quelli manda la comunione, poi anche la cresima, e si sposa in chiesa, non vuol dire che sia credente. Non è ancora detto. Ma se uno che non si dice credente, che non ha mai messo piede in una chiesa, si comporta da Dio, cioè secondo la misericordia, il perdono, la bontà, la cura verso gli ultimi, i poveri, questo è credente, anche se non lo sa. E allora se in Matteo leggiamo, capitolo 5, voi dunque, dice Gesù ai discepoli, voi siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Non lasciamoci ingannare con questo perfetti, noi non, qui non è detto in senso moralistico. Perfezione, il Vangelo è scritto in greco, quindi il greco, il perfetto in greco significa compiuto, siate umani, no, siate completamente uomini, donne, in pienezza, siate compiuto come compiuto il Padre Dio è solo amore, quindi siate amorevoli come il Padre. Capite? Questo è cristianesimo. Luca appunto dice, non usa questa espressione, Luca esplice, visto che Luca si rivolge a un uditorio, alla chiesa, Matteo si rivolge a ebrei, a giudei, cristiani, Luca si esprime a un popolo pagano, ecco, scrive: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Il credente è colui che non osserva le leggi, non pensa alle verità di fede del suo Dio. Non è colui che crede di essere cristiano perché professa il credo la domenica, o crede, professa i grandi dogmi della fede. Non vuol dire ancora nulla questo. Capite? Non sei uomo di fede perché fai queste cose qui. Non sei uomo e donna di fede perché dici il credo alla domenica messa. Il diavolo, Satana, l'Evangelo, anche Matteo, fa delle professioni di fede che sono splendide, neanche San Pietro le ha fatte così belle. Eppure è diavolo. Capite? Non basta fare le belle professioni di fede. Dimmi come vivi e ti dico se sei un credente, se sei donna di fede. Dimmi come vivi. Siate misericordiosi come il Padre. Cioè, vivete della stessa stoffa di Dio. E quindi anche se non sei credente, anche se non hai mai detto un credo nella tua vita, anche se non hai mai messo piede, non hai mai fatto battezzare un figlio, tu puoi essere uomo di fede, capite? È questo che è sconvolgente nel Vangelo. Allora, non è fare qualcosa per il proprio Dio. Matteo non ci dice cosa fare per Dio. Questa è un'altra cosa importante che si evince dal Vangelo. Credere in Dio, avere fede in Dio, significa fare qualcosa per l'uomo. Capite la differenza? Matteo ci ricorda che il Vangelo è bella notizia. E il Dio, lui dice, è il Dio con noi. Questa formula, io sono con voi, o l'Emmanuele, il Dio con noi, io sono con voi fino alla fine del mondo, dove due o tre sono in mezzo, sono uniti tra di loro, io sono in mezzo a loro. È una formula standard che Matteo ripete tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del Vangelo. Vorrà dire qualcosa. Il Dio con noi, il Dio dalla mia parte. Cosa vuol dire? Che Dio è dalla nostra parte quando noi cominciamo a essere dalla parte dei nostri fratelli. Dove due o tre sono uniti, io sono in mezzo. Cioè, sono uniti non a pregare, stiamo attenti. Sono uniti dove per amarsi bisogna essere almeno in due. Dove ci si ama, dove ci si prende cura vicendevolmente, dove ci si prende cura degli ultimi, degli emarginati, tutto quello che Gesù ha fatto in fondo, sperimentiamo il Dio con noi. Cioè Dio sta dalla nostra parte nella misura in cui noi siamo dalla parte degli altri. Capite cosa ci fa passare Gesù? Questa cosa di Matteo, incredibile. A dirci, se vuoi fare esperienza del tuo Dio, non pensare che Lui sia in chiesa, o in un tabernacolo, o sopra un altare. Non illuderti. È interessante che quando c'è la passione, morte, resurrezione, quando Gesù è risorto appare ai suoi, dice sempre, dite che vadano in Galilea, cioè dove ci sono gli uomini che vivono il quotidiano, io sarò lì, capite? E nella relazione che si incontra Dio. Non illudiamoci di incontrarlo sopra un altare, magari nell'adorazione eucaristica, il nostro Dio. Se non lo incontriamo nel fratello, non illudiamoci, stiamo davanti a un pezzo di pane. Siamo di fronte a un pezzo di pane, non illudiamoci. Non siamo credenti perché ci inginocchiamo di fronte a un pezzo di pane. Siamo cristiani perché viviamo da Cristo, da Dio, con la stessa stoffa di Dio. Quindi il Vangelo è esperienza di una persona, non esposizione di un'idea. Matteo insiste su questo. Per questo che essere cristiani, lo scrivo anche in un capitolo, non significa essere ortodossi. Non sarà mai un'ortodossia salvarci, capite? Noi non ci salveremo perché abbiamo professato la ortodossia, vuol dire retta dottrina su Dio, no? Retto pensare, una retta dottrina. Quindi non sarà mai un'ortodossia salvarci, ma sarà sempre un'ortoprassi. Un'ortoprassi, cioè un retto agire. E salvezza non significa andare in paradiso, eh? Salvezza significa compimento dell'umano nel Vangelo. Siamo salvi perché ci completiamo, ci realizziamo come donne, come uomini. Questo è lo scopo della vita, è realizzarci, diventare pienamente felici. Questa è la salvezza, eh? Salvezza non è andare in paradiso. Non siamo salvi perché siamo cristiani, stiamo attenti, eh? Non andiamo in paradiso perché siamo cristiani. Ma questo lo diremo dopo, lo anticipo. Ci salviamo, quindi dilatiamo la nostra umanità in maniera talmente grande che oltrepasseremo anche la morte, ma perché amiamo i fratelli. Perché amiamo i fratelli. Quindi per andare in paradiso non bisogna credere in Dio, eh? Bisogna credere nell'uomo. Cominciare a relazionarci con gli uomini con un certo stile, capite che è diversa la cosa, è diversa. Non crediamo noi cristiani di avere una via privilegiata, noi siamo cristiani, andremo in paradiso prima degli islamici, prima dei buddisti, tutte vale, quelle sono tutte filosofie, no? Induisti, no, nessuna via privilegiata. Nessuna via preferenziale, noi cristiani. È la relazione che ci compie, che ci realizza. Allora, per Matteo i religiosi, i giusti, i pii, sono coloro che ritengono di conoscere Dio nella misura in cui lo pensano. Questo è anche per noi, no? A noi capita pensare Dio. Giustamente. Cosa vuol dire credere? Pensare che esista. È come dire, sono assetato. Pensa all'acqua. Sì, ma ho sete. Tu pensa e vedrai che ti dissedi. Vabbè, io un'ora che penso all'acqua, ma ho sempre più sete. Capite cosa vuol dire credere in Dio a livello di testa, pensarlo? È come credere di dissetarsi pensando all'H2O, la forma dell'acqua. No, non funziona così. Tu ti disseti nella misura in cui bevi l'acqua, fai esperienza del tuo Dio, cioè dell'amore. Perché Dio è solo amore, che cos'è altro? È mica un'idea. Dio è amore. E quando fai esperienza dell'amore, fai esperienza di Dio. Comincia ad amare, sarai col tuo Dio. Comincia ad amare e sarai col tuo Dio. Pensa Dio e sarai con i tuoi idoli, perché ognuno pensa a Dio come vuole, ma quelli sono idoli. E non ci si salva con gli idoli. Seconda parte, sono tre parti, Matteo organizza il suo Vangelo in cinque grandi discorsi, no? Matteo organizza, perché Matteo è un ebreo che parla ad ebrei, e l'ebreo, il giudeo, il cristiano, ha in mente i cinque grandi libri della Torah, che per noi sono il Pentateuco. E la legge, la Torah, per l'ebreo è tutto, è la legge, no? A cui attenersi per essere salvato, tutto quello che diciamo. Allora Matteo dice, non organizzi, allora se per il giudeo cristiano il fondamento sono i cinque libri della Torah, per noi il Pentateuco, organizza il mio Vangelo in cinque grandi discorsi, quasi a dire, non quasi, a dire che la legge l'ha data Mosè e Gesù è più di Mosè. Quindi il Vangelo è costruito in modo da far passare questa idea: Gesù è più di Mosè. Gesù è più di Mosè. Mosè salì su un monte chiamato Sinai e lasciò delle tavole, due tavole, no, viene scritto, lascia le tavole della legge. Vi ricordate, no? Anche i film ci aiutano, ma Mosè va su, grande tempesta, l'angelo, lì Dio scrive su tavole di roccia, di pietra, i dieci comandamenti. Poi va giù e li dà al popolo per dire adesso osservate. Interessante, eh? Quindi Mosè dà al popolo le tavole delle leggi di Dio da osservare. Quindi se tu osservi le leggi di Dio sei ben accetto a Dio, l'alleanza. Tu osserva quello che c'è scritto e sarai, farai piacere al tuo Dio, sarai in buoni rapporti con Dio, Dio sarà contento di te, però tu devi fare qualcosa per Dio. Capite la logica vetero-testamentare, la logica di Mosè, la logica sottesa alle leggi? Se osservi fai contento Dio. Ma guardate che questa logica, che era di Mosè, circola molto nel cristianesimo, eh? Io faccio tutto quello che Dio mi ha detto, non ci riesco, vado a confessarmi, così ristabilisco il buon rapporto con Dio. Vedete, questa mentalità perversa è tipica, circola, ma questo non è cristianesimo, eh? Cioè Dio mi dà delle leggi, io le devo osservare per essere in buoni rapporti con Lui, sennò si arrabbia anche un po'. Tanto che noi nella preghiera della confessione diciamo, non l'acqua di dolore, perché ho offeso te. Quindi Dio mi dà le leggi, io le cerco di osservare, non riesco a osservarle, quando non le osservo offendo Dio, vado a confessarmi. Ma quando mi sono confessato finalmente sono in pace con Dio. Tutta questa cosa che giuridica, ma questo non c'entra niente con questa messa. Matteo cosa dice? Aspetta me, Gesù è più che Mosè. Cosa fa Matteo? Lo fa salire su un monte, che non è il Sinai, si chiama Monte delle Beatitudini. Non dà delle leggi da osservare, lascia le beatitudini. E cosa sono le beatitudini? Le otto beatitudini? Già l'otto è un numero interessante. Non quello che devi fare per Dio, questo ci ha pensato Mosè. Le beatitudini sono ciò che Dio sta facendo per te, è il contrario. Quindi con Gesù di Nazareth è finita l'epoca, la religione, in cui devi fare qualcosa per Dio. È il momento in cui stupirsi, rallegrarsi, essere felici, beatitudini, non vuol dire felici, beatitudini, di sperimentare ciò che Dio sta facendo nei tuoi confronti. È il contrario, è cambiata la logica. Capite? Nel cristianesimo non dobbiamo più fare nulla per Dio. Ma cosa vuoi fare per Dio? Onorarlo, glorificarlo, benedirlo? Ma ha bisogno? A parte che qui bisogna aprire la parentesi, cosa intendiamo per Dio, ma non voglio toccare questa cosa. Ma mettiamo pure che sia un'entità, una persona, ma è questo lo scopo del cristianesimo? Guardate che, ve l'ho già detto, lo ripeto, non c'è un passo di tutti i Vangeli in cui venga detto da Gesù di onorare Dio, di amare Dio, non c'è scritto. Perché non è questo lo scopo della vita. Le beatitudine è stupore, stupore, gioia, felicità di constatare ciò che Dio sta facendo nella tua vita. Accorgiti di quello che Dio sta, queste sono le beatitudini. C'è un padre della Chiesa, si chiama Ireneo di Lione, siamo intorno al, se non sbaglio, terzo, quarto secolo. Ireneo scrive, ha detto una frase bellissima, dice: la gloria di Dio è l'uomo vivente. Cioè, è proprio il contrario, no? Nella vecchia logica era l'uomo che doveva dare gloria a Dio con delle prestazioni. Adesso Dio è glorificato quando noi viviamo in pienezza, quando noi siamo finalmente compiuti, realizzati, donne che giungono allo splendore, uomini che giungono allo splendore. E la gioia che un genitore può provare quando il figlio finalmente è maturo, contento, felice e realizzato. Questa è la gioia di Dio. Quindi, capite, non quando facciamo delle prestazioni per Dio, ma è grazie a ciò che Dio sta facendo nei nostri confronti che questo ci porta a compimento, e questa è la gloria di Dio. La gloria di Dio, cioè la felicità di Dio è la nostra felicità. Non dobbiamo rendere felice Dio con l'osservanza, con stare attenti a questo, osservare questo, e portarci a compimento. Ma cosa vuol dire portarsi a compimento? C'è, terza parte, nel capitolo ultimo, no scusate, nel capitolo 25, Matteo 28 capitoli, e nel capitolo 25, l'ultimo, perché poi inizia la passione col 26, poi c'è il 27 e il 28, i racconti di resurrezione, ma nell'ultimo capitolo, diciamo, della vita di Gesù, del messaggio, vengono raccontate tre parabole. Sono, voi le conoscete benissimo, ma vi dico che sono nel capitolo 25, magari poi tornateci sopra, che sono importantissime. Diciamo, in ordine sono le 10 vergini, le vergini sono delle figure, storicamente erano le amiche della sposa, quindi sono le amiche che stanno con la sposa, che le accompagnano fino all'uscio dello sposo. Queste sono le damigelle, non so, quelle che stanno con la sposa. Le 10 vergini, 5 sono sagge e 5 stolte, no? Quelle sagge hanno la lampada accesa, quelle stolte hanno la lampada spenta, comunque la sapete. La seconda, in ordine di tempo, sono i talenti, la parabola dei talenti. Un padrone parte per un viaggio, dà ai suoi servi dei talenti. I talenti non sono, stiamo attenti, sono le capacità, non sono un artista, l'altro è scrittore, l'altro è pittore, non sono questi talenti. I talenti erano delle monete, potevano essere di bronzo, d'argento e d'oro, anche molto, i talenti erano proprio delle monete importanti, e dà a uno 5 talenti, l'altro 3 e l'altro 1. Poi la terza parabola è quella cosiddetta del giudizio finale, ma non è del giudizio finale perché non se ne parla, comunque è dove viene detto che il re metterà di fronte a sé tutti i suoi servi, alcuni dirà: venite al padre mio, avevo fame, avevo tutto da mangiare, avevo sete, mi siete andato a bere, ero malato, mi siete venuti a visitare, ero carcerato, mi siete venuti a visitare, no? E poi gli altri che non hanno fatto questo, dice: via maledetti, nel fuoco eterno. Anche questo bisognerebbe spiegare. Io vorrei fermarmi sulla seconda parte. Allora, diciamo, tutte e tre le parabole che io le commento nel capitolo 25, brevemente, perché ogni commento è una due paginette, ecco, proprio per che sia qualcosa di veloce. Tutte e tre le parabole di Matteo 25 vogliono dire una cosa sola, solo una cosa. E lo dice in tre modi perché è questa cosa è talmente grossa che lo dice in tre modi diversi, sperando che alla fine qualcuno capisca, ma dicono tutte e tre la stessa cosa. Cosa dice Matteo? Cosa vuole far passare con queste tre parabole? Che solo i vivi risorgeranno. Solo i vivi risorgeranno. Detto in altre parole, non sono i morti che risorgeranno, ma i vivi. Capite la grande novità del Vangelo? Allora, lo scopo della vita per Matteo, come giocarci la vita? Portandoci ad essere viventi. Se solo i vivi potranno risorgere una volta morti, se tu arrivi alla morte da morto, non c'è nulla da fare loro, sei già morto. Capite? Guardate, è fine sta cosa, ma è importantissima. Matteo ci sta dicendo con queste tre parabole che solo i vivi, quando arriverà la morte biologica, solo i vivi potranno scavalcare la morte e vivere per sempre. Questo vuol dire che tu puoi arrivare alla morte biologica già da morto, da cadavere. È tremenda questa cosa, eh? È tremenda. Perché Matteo ci mette, è come se ci mettesse in allerta e ci dicesse: ehi, guarda che puoi condurre una vita morta se non ti svegli, se non ti fai vivente, di te non rimarrà nulla. Hai poco tempo, poco, giocatelo bene, cioè svegliati, diventa un vivente, perché venire alla luce, essere nati, non vuol dire ancora essere vivi, eh? E la vita che ci viene data che ci fa viventi, se lo vogliamo, altrimenti no. Allora, quella parabola incredibile dei talenti dice proprio questa: ciascuno viene al mondo con delle potenzialità, sono i talenti 5, 3, cioè tu vieni al mondo con tutto dentro di te, hai tutto l'armamentario dentro di te che durante la vita devi soltanto portare a compimento. Cioè, noi abbiamo dentro un'energia, una luce, una potenzialità, chiamalo amore, chiamalo Dio, che sta a te entrare in contatto adesso con tutto questo mondo interiore. E se entri in contatto, se lo porti, se lo fai, se lo attui, se lo porti a compimento, diventi vivente, diventi vivo. E guardate che splendido questo. A cosa ci è data la vita? A nascere del tutto. La vita ci è data per nascere. Non basta essere venuti alla luce, non basta. Vi leggo un passo di un'autrice spirituale, sentite questa scrive: ognuno, donne e uomini che sono venuti alla luce, è infinite possibilità, ha in sé la possibilità di crearsi, dipende da lui solo. Nascere di nuovo, questa è una frase di Giovanni, no? Gesù dice: dovete rinascere dall'alto. Interessante. Intanto che Nicodemo, che lo sta ascoltando, dice: come faccio a rinascere? Io sono già nato. Gesù dice: no, tu sei venuta alla luce, adesso devi nascere. Capite? Quindi lei scrive: nascere di nuovo, in fondo, non significa altro che portare alla luce l'esigenza di bene, di infinito, che ciascuno ha in sé. Questa si chiama autocreazione, nascere a se stessi, nascere dall'alto, il compimento della storia umana, il compimento dell'uomo. Tutti siamo chiamati a questo, tutti. Sta a noi però ad agire, fare, credere nella nostra realizzazione. Essere ciò che desideriamo è un cammino a volte non facile, ma che ognuno può compiere, rinascere, ricrearci un cammino verso la felicità. Vi ricordate quante volte Gesù incontra qualcuno e dice: va, la tua fede ti ha salvato. Guardate che qua dietro c'è qualcosa di grosso. Lo ripete in molti passi Gesù, quando incontra qualcuno dice: va, la tua fede. Cosa vuol dire? Non la fede in me, non la fede in Dio, non ci salva questa. Noi dobbiamo cominciare a credere a tutto ciò che abbiamo. Comincia a credere in te stesso, comincia a portare a compimento la tua vita. Non aspettarti che Dio ti lasci cadere dall'alto tutto, perché non c'è un Dio che ti fa cadere dall'alto le cose, neanche la salvezza, neanche la salvezza. È tutto dentro di te, entra in contatto con le tue potenzialità, le tue energie, quello che puoi fare, il bene che puoi fare. Non c'è nessuno che può amare al tuo posto, e lì intanto ti ricrei. Dobbiamo cominciare a credere in noi stessi. Questo vuol dire credere in Dio, capite? Credere, altrimenti rischiamo di far cadere tutto dall'alto, aspettare che Dio ci salvi, che Dio ci venga in aiuto, che... Questo non è neanche provvidenza, questa è rassegnazione, questa è rassegnazione. Deresponsabilizzazione. A pagina 157 c'è un passo, e con questo chiudo, di quello che alla fine della pagina con cui commento la parabola dei talenti, e scrivo: va, la tua fede ti ha salvato, e l'invito che torna costantemente nel Vangelo di Gesù secondo Matteo. Dobbiamo credere, avere fede, che il principio di vita, che qualcuno chiama Dio, è dentro di noi, che tutto è già dato e che non c'è da attendersi nulla dall'esterno per il nostro compimento. La questione è aprirsi alla luce che riposa in noi, aprirsi a quel Dio che coincide con la parte migliore di noi. Occorre soltanto cercare di farlo emergere dal nostro buio e poi aiutarlo a non abbandonarci, come dice la grande Etty Hinson. Grazie.